fritto misto.
Non è che puoi fare una scarpa e una ciabatta.
Noi italiani siamo fatti così. Rossi, neri,
bianchi, neri.
Ma siamo tutti uguali.
Ma chi è che sta parlando?
Ma chi è che sta parlando? Chi è?
Rossi e neri sono tutti uguali. Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi?
Ma che siamo in un film di Nanni Moretti?
Te lo meriti, Nanni Moretti!
Te lo meriti, Alberto Sordi!
Fritto misto.
E con un lento movimento d'avanza.
Non è che puoi fare una scarpa e una ciabatta.
E buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Fritto Misto all'Italiana. Una puntata che troverete un po' particolare, un po' perché siamo arrivati tipo 5 minuti fa e quindi c'è il panico più assoluto che regna qui intorno a me con le mie fritturine che come al solito ci sono.
Hello
Paola. Voi non potete vedere la nostra Paola, ma stasera è particolarmente elegante.
Sì, è vero, una gran gnocca oggi.
Soprattutto nel pezzo sopra, nel pezzo sotto un po' di meno.
Di sotto prima avevo un altro pezzo, ma poi l'ho cambiato per adeguarmi a te. Siccome sono dalla parte rozza di Fritto Misto, non potevo stare con un tubino.
Brava, brava, vedo che come al solito siamo ben in argomento e in tema. E qual è il tema di oggi?
Nulla, praticamente il nulla eterno. Oggi saremo tutti in grande crisi, quindi chiederemo a voi, i nostri radioascoltatori, ascoltatrici, di aiutarci un attimo nel nostro cazzeggiare quotidiano.
Ma perché tu sei la solita disfattista, la mia cara Paola? Perché in realtà un tema, diciamo che c'è.
Sì, è vero, oggi volevo leggervi questo nuovo libro che ho appena preso, Spiare e tradire dietro le quinte della guerra fredda di Del Pero e Deri. Non è vero, non lo leggerò, assolutamente.
No, potresti anche leggerlo, non ci sono grossi problemi da questo
allora,
punto
di cosa
vista.
Parliamo oggi? Lo introduco io?
No,
tu sei distratta, donna.
Siete proprio degli
ignoranti. Iniziamo adesso e finiamo alle 7:15.
Io allora, quest'oggi parliamo di fake.
Sì.
Di false notizie.
Di falsità, false notizie,
di come
menzogne.
Alle volte vengono date delle notizie o direttamente volutamente false da parte dei media, oppure che vengono raccontate però in modo travisato e hanno però un impatto sul pubblico così grosso che praticamente si diffondono proprio a macchia di leopardo.
Un po' come quando Paola dice la sua età.
Certo, 12 anni.
Veramente?
Ma infatti no, non
19,
so
fatto.
Ma io sono rimasta a 17, ogni tanto ci metto un pochino.
Punto,
cazzo,
fake.
Quasi 33, porca miseria.
Appunto, è un falso, no?
Però al di là di tutto, perché oramai i media vengono visti dalla gente come la Bibbia sacra, quindi qualsiasi cosa venga propinata dalla televisione soprattutto e anche dai giornali ovviamente, anche dalla radio, ma poi scenderemo nel particolare e tratteremo di un caso radiofonico che ha fatto storia, Orson Welles, vi do giusto una pillola ma ne parliamo dopo, la gente comune ovviamente, ma anche credo chiunque, in buona fede ci crede. E di questa settimana infatti c'è una notiziola, si è dato per morto un famoso attore, vero Alessia?
Paolo Villaggio per esempio, perché dico per esempio perché il giorno prima c'è stato il caso di Giancarlo Magalli.
Era tutti morti.
Sì, tutti morti.
Sì, però quello era un caso che conosceva solo Alessia.
No, anche credo Simone, anche credo Rosi Betti, non mi ricordo chi altro. Sta di fatto che sì, è stato dato per morto Paolo Villaggio e io, molto affezionata al personaggio di Fantozzi, ero già pronta con bagagli e quant'altro per andare al funerale a Genova, così come promisi tanto tempo fa anche a mia sorella. Quindi io ero assolutamente disperata. Ma nel frattempo io ritorno nel mio ruolo e vi ricordo i contatti di Fritto Misto. Twittatemi su Twitter sull'account Fritto M Radio, poi abbiamo anche la mail frittomisto.radio@libero.it. Ho detto giusto, Ricky? Non lo so.
Sì,
più o meno
penso di sì.
Al massimo arriverà qualcun altro. E abbiamo anche l'account su Facebook, quindi comunicateci i vostri pareri.
Ma ci saranno anche importanti rivelazioni quest'oggi, per esempio Rossella rivelerà la sua vera identità finalmente.
Sessuale
di genere. Paola ci dirà la sua vera età e chi è in realtà.
L'ho già fatto.
Io non vi dico niente perché io sono chiaro, certo, come un libro
non
aperto.
È vero.
Certo,
non
soprattutto
è vero.
Dopo la partita della Roma, che devo dire ieri è stata una pena, soprattutto il secondo tempo, e a venir giù dopo che abbiamo subito un terribile gol, ho sentito dei ragazzini, vedi i punti di vista come cambiano, che parlavano della partita e dicevano perché la Roma si è svegliata al secondo tempo. Se lo dici tu. Dipende.
Ma allora guarda, se vogliamo metterlo su questo piano e buttarla subito in vacca, quello che dicono tutti quanti, anche commentatori vari, anche lo stesso Luis Enrique, è che nel secondo tempo la Roma ha giocato più da Roma.
Ma se lo
dite nel voi. Secondo tempo.
Sì.
Ma,
sì,
che sta perdendo.
Vogliamo
punti,
parlare della performance del salsiccia?
E vai col salsiccia.
No, Rossella si è innamorata del salsiccia.
Mi dite chi è?
Allora, il salsiccia è Simplicio, tal giocatore Simplicio della Roma, che potete cercare su Google, potete googlarlo, e è un personaggio, diciamo, che ha una certa età ed è un po' inquartato. E quindi io, quando l'ho visto entrare in campo, ho fatto, ecco, sta entrando il salsiccia, abbiamo finito. Perché diciamo che non ha questo physique di role da calciatore.
Guarda, io veramente, cioè, però qua... Si parla veramente di razzismo. Riccardo, non sei obiettivo.
Ma io a questo punto comincio a pensare.
Era semplicemente un po' abbondante. Ora, dargli del...
Ma non è che è un fake anche questa notizia.
Esatto.
Magari è semplicemente un falso magro.
Un falso magro.
Mamma mia, oggi
il falso magro è la battuta del giorno, potrebbe essere. Hai vinto.
Ok, perdiamoci. Comunque la puntata avrà mille chicche di tanti falsi giornalistici e quindi prese, diciamo, per il sedere nei confronti del L'audio.
Ma ovviamente avremo anche dei pizzichi di serietà che buttiamo qua e là, perché Fritto Misto è anche quello, e la serietà è un po' il sale delle nostre puntate.
E ricordiamoci anche alla fine la rubrica In fondo a destra,
e che certo,
non mancherà
che
mai.
Sarà sempre alla fine.
Ma ed è la rassegna stampa, non parliamo.
Però solo perché è un'incognita, non sappiamo mai se ce l'hai fatta o no. E quindi
certo, no, è la rassegna
è un po' la
stampa
surprise.
Ci sarà, tanto poi noi ti romperemo le scatole qualsiasi cosa.
Ovvio,
tu dica.
Ovviamente.
Ho sentito, visto la nostra radio ascoltatrice tempo fa, che lavora dietro al banco sotto casa mia, ruba gallina, Stefania, la salutiamo magari all'ascolto, e lei mi ha detto: bella bella, mi piace tantissimo la trasmissione, se non fosse che ci sta quella che parla 3 ore.
No,
dimmi che è verità e non è un fake.
È verità, questa
no,
è verità.
No, allora dovete sapere, allora io non è che voglio parlare tanto, è che se gli altri non dicono nulla, purtroppo mi tocca riempire un vuoto pneumatico.
No, Rossella, è che tu attacchi i pipponi, uno si sente in difficoltà a interromperti per non sembrare sempre il cattivo di turno.
Va bene, io vi interrompo, diciamo, perché così, mi è stato ordinato di salutare mia sorella. Ciao Manu.
Salutiamo la sorella di Alessia.
La sorella che lavora in farmacia ha sempre un sacco di storie. Io un giorno la inviterei pure in trasmissione, perché l'ultima è quella del vecchietto, che cos'è che non voleva fare?
Mettersi la supposta, perché quelle cose fino ad ora non le ha fatte.
Perché iniziare adesso,
esatto,
dire, così suppostore.
Ma lasciando anche, gettando degli ami ai nostri ascoltatori, ci sono degli incredibili fake, storie di falsi legati anche a parentame vario. Però è una cosa che approfondiremo.
È vero,
dopo.
È vero.
Hai studiato?
Sta pensando alla figlia di, alla nipote di Mubarak, vero?
No.
Mannaggia, io pensavo a quella.
Sarebbe stato
quella,
troppo facile.
Anche
quello è un grande fake.
Quella è un fake.
Però
vabbè, anche il fatto di averla aiutata, povera ragazza che aveva bisogno, era disperata.
Certo.
Ce l'ha tirata fuori dalla caserma.
Ma cara mia Paola. Nel nostro lato trash,
infatti,
diciamo che c'è anche un qualcosa che in genere in questo inizio di trasmissione mandiamo sempre.
Ed è fondamentale, innanzitutto.
Certo.
Prima di tutto devi parlare della tua Hit Parade.
Appunto, è proprio quello io volevo dire.
E infatti ce lo sapevo.
Non andiamo nel passato, non andiamo nel futuro, perché nel futuro sarebbe difficile. Ma diciamo che in queste ultime due puntate, prima della sosta natalizia, ci saranno delle hit parade un po' particolari, delle playlist un po' particolari. Oggi restiamo in Italia con dei grandi classici della nostra storia patria.
Ho paura,
adesso...
c'è Riccardo che sta ridendo sotto i baffi.
E il primo
adesso
che stiamo per ascoltare
1848.
È un po' in tema.
Coeva di Riccardo, tra l'altro.
C'è?
Vabbè.
E mai, io dico mai, ci crederò. L'amore è quello vero, non esiste più, dopo l'improvviso arrivi tu. Se guardo te, io sono bugiarda, l'amore c'è, è dentro di me, amo te, sono bugiarda, bugiarda. So
Dopo aver saputo che anche Rossella la conosce, il che è abbastanza strano considerando che la maggior parte delle canzoni che trasmettiamo lei non conosce, siamo rientrati di nuovo in studio, questo nuovo appuntamento di Fritto Misto dedicato ai bugiardi, alle falsità, ai falsi, alle menzogne, ai fake. Partiti da che cosa? Dalla morte finta di Paolo Villaggio, che si era annunciata ai 4:20 ieri. Ed era diventato trend topic Villaggio su Twitter, che la domanda che mi sono posto è: ma era trending topic perché tutti pensavano che era morto, o era trending topic perché era finto morto e quindi tutti commentavano il fatto che era finto morto,
o perché dopo Mike Buongiorno e il suo ritrovamento c'era qualcos'altro da scandagliare, diciamo.
Allora,
ma è davvero Mike Buongiorno?
Oh,
sì. Sì, sì, è lui.
Ah, tra l'altro la moglie ha detto che basta, adesso lo cremano, perché se, no, se lo ripigliano.
Comunque noi a Fonica News avevamo lanciato la notizia, secondo noi era stato sequestrata la salma da un gruppo di scienziati svizzeri perché dovevano fare degli esperimenti sulla sua pelle, visto che aveva una innaturale, appunto, giovinezza, non usando neanche il botulino, insomma, si manteneva piuttosto bene, sicché noi avevamo avanzato l'ipotesi che in realtà fosse stato questo team di esperti scienziati svizzeri che lo avesse appunto rubato per studiare la composizione chimica della pelle per farci una crema, no? Per contro le rughe, esatto, esatto.
Addirittura.
Ora, questo ovviamente non si saprà mai perché la famiglia ha messo a tacere la notizia, e, insomma, quindi sarà difficile da provare.
Ogni tanto tiri fuori queste perle, Rossella, che sono delle particolarità e delle chicche che nessuno sa. Ma le morti sono tantissime, finte morti. Ci sono dei casi clamorosi, storici, come
tipo
Sabani, che è morto 4-5 volte.
Poi è morto davvero.
O come
è morto
davvero.
Elvis. Benissimo. Come il famosissimo Elvis Presley, che
non si sa se sia morto davvero.
Esatto, che non sappiamo se è morto oppure no. Dicono che l'hanno rapito gli alieni.
Tutti come Bob Marley, come Carco.
C'è il club dei 27,
esatto,
ragazzi.
E viva la necrofilia. Parliamo sul mio argomento principale. A proposito, come sta George Michael? Non perché sia 27enne,
insomma,
ma perché
ragazzi, io lo sapevo che questa puntata andava
per le vacche.
Certo, certo.
Ma allora, bene o male, se sei famoso, caschi nella.
Muori un paio di volte.
Sì, un paio di volte dicono che sono morti.
Anche
tra
Gesù
varie.
Cristo è morto.
Però poi è risorto.
Certo,
esatto,
guarda che
è
tu
vero,
stai alla stessa età.
Certo. Allora dovete sapere che sono nato il 25 dicembre e ne faccio 33, quindi cifra tonda extra.
Tonda no, vista,
no, per me, perché si festeggia i 20, 30, 40, 50, 60.
Io ci sarei, cioè, io tenderei a dire occhio ad aprile.
Ragazzi, al massimo se mai
marzo, aprile, dico.
Ma sì, basta, i 40 giorni già ho dato sto settembre.
Dici,
la passione, tutte quelle cose strane che neanche mi ricordo. Comunque,
ma perché stiamo parlando? Guarda che questa qui non è una seduta di psicanalisi collettiva.
No, no,
anche
no,
le caramelle.
No.
Io vi volevo portare dei casi, degli esempi che ho trovato, perché io, nonostante quello che voi possiate pensare, su queste spalle, queste
Non si vede, non
vi
si
porto
vede.
La baracca.
È arrivato.
E allora io studio al contrario vostro.
Metti quella cosa che parte francamente, non la possiamo proprio come dicevo, no?
Guarda, li controllo io gli stacchetti.
Quindi. Ecco, capite? Allora, no, questa cosa non è assolutamente democratica. Siccome Riccardo controlla gli stacchetti,
allora,
è
partiamo
lui,
dal
capito?
Presupposto che la democrazia non funziona.
Quindi sei anarchico da oggi?
No. Semmai l'esatto opposto.
Benissimo, quindi siccome comando io a questo punto, fuori di qui e metti sto caspita di sacchetto, gentilmente.
Allora, ma che boh.
Agevolaci allora. Silvio, dai, che ci manca un poco.
Poverino, che fine ha fatto?
È
sarà
un fake
morto?
Anche lui.
Francamente certe cose non si riescono a sopportare.
Oh. Ecco. Ma chi sono le cose che non si riescono a sopportare, caro il mio Silvio?
La statuetta in faccia a Silvio Berlusconi. È stato l'amico Putin a suggerirgli questo bel fake? Perché di fake se ne è parlato.
Bel gancio questo. Mi è piaciuto questo aggancio, cara mia Paola.
Spero che ti dà un montante.
No, vedi, non picchiamo a me, perché guarda, io non ho fatto niente. Però è uno di quei casi molto controversi, potremmo definire.
Discussi, cavolo.
Discussi e discutibili. Ricordiamo un po' il fatto di questo... sedicente pazzo.
Sedicente, l'unica sfortuna di quest'uomo, che era assolutamente un nessuno, che non si era mai schierato politicamente, è il fatto che suo papà fosse tesserato al PD. Cazzo, un comunista.
Esatto.
Però se te lo ricordi meglio?
No, non me lo ricordo nei dettagli, però mi ricordo che comunque ha lanciato questo...
Scusa, l'ho beccata in flagranza.
È una in flagranza,
no,
sì.
Appunto...
C'è l'aroma del biscotto.
Con questo lancio... In che senso?
Perché io sballo le parole, oramai l'italiano è andato a fritto misto, vai.
No, appunto.
Tu non ti devi far distrarre da tutto quello
ho
che ti succede.
Ho capito. Allora, mi interrompete.
Allora c'è una
prima
scena.
Prima mi dite. Allora, ti dobbiamo interrompere, Rossella, perché fa il pippone. Poi dopo, se non mi interrompo, no, Rossella, vai avanti, continua.
Io voglio Floris. Basta. Chiamiamo Floris. Ci aiuterebbe, secondo
Floris
me.
Floris che passeggia avanti e indietro lungo lo studio, perché dice, ha detto in un'intervista, ecco, che questo suo continuo spostarsi, quando gli animi si infervorano, fanno sì che la gente si distrae, perché continua a seguire questo che cammina e quindi si calmano.
Secondo me è perché non sa che fare lui.
Io al massimo, cioè io mi nervosirei a vedere uno che va avanti e indietro. Comunque, questo è un fake.
Per rispondere a Rossella,
non ho fatto domande.
No, Rossella, perché ti avevo detto che tu non ti devi far distrarre da tutto quello che ti succede intorno. Nella ricerca di falsi televisivi e non solo, ho beccato il caso di una puntata di una trasmissione condotta da Raffaella Carrà in pieni anni 80, in cui insieme a una Ilaria Spada, che adesso guida le macchine a Easy Rider su Rai 1, ma allora faceva la valletta, loro si trovavano in diretta e a un certo punto intorno a loro viene evacuato tutto lo studio per un allarme bomba. Loro continuano a presentare finché a un certo punto una voce gli dice: stiamo evacuando lo studio, Raffaella, devi andare via anche te. E quindi lei va via. Però...
allora vai, dici.
La domanda è: era una cosa artefatta o era una cosa... Effettivamente c'era stato un falso allarme bomba.
Raffaella Carrà, se non sbaglio, si è sentita anche male in studio. Anche lì si è parlato di un falso.
Sì, una volta si sentì male. Sì.
Vabbè, ma la cosa più particolare è che tu sicuramente...
Sandra Milo!
Eccola!
Ed era quello il parentame di cui era il lamo di prima, era riferito proprio a Sandra Milo.
A Ciro, Ciro.
Ciro.
Ma poi è morto sto figlio?
No. Anche lì ho fatto delle analisi, delle ricerche. Ho rivisto il pezzo bellissimo in molti dicono che era falsissima come storia, cioè proprio preparata per fare un po' di polemica all'intorno
sapeva.
Alla perché la cosa su cui puntano la tesi del complotto è il fatto che le telefonate vengono filtrate.
Certo.
Quindi quando tu chiami a un studio televisivo o a un qualsiasi posto ti domandano perché cosa stai chiamando, quindi che questa qui si è messa al telefono di chiamo per il gioco, così, e poi quando è stata lì ha detto quella cosa lì, quindi comunque era falsa.
No, perché chi aveva detto, scusate?
Tu non conosci la storia di Ciro?
No, non la conosco.
Allora, io veramente, guarda...
Nel frattempo, per colmare questo vuoto...
certe cose non si riescono a sopportare.
Allora, fa parte della storia della televisione, Sandra Milo in diretta con a fianco un giovanissimo Alessandro Gassman ospite, pieni anni 80 siamo... riceve una telefonata di una signora che gli fa: Sandra, ma che ci fai ancora lì?
tuo figlio è all'ospedale, ha avuto un incidente, è stato ma che ci fai ancora lì? Corri, corri! E Sandra Milo che fa? Ciro! Ciro, Ciro, Ciro mio, Ciro! E scappa dallo studio.
No, questa non la sapevo. Guarda,
Rossella, perché tu vivi?
È famosa, è famosissima. Cioè, per me Sandra Milo non era nessuno se non quella che urlava Ciro Ciro. Senza in realtà sapere chi diavolo fosse. Questo
Ciro. Paola sta provando a farcelo sentire.
Proviamo.
In realtà.
Proviamo a farcelo
non
sentire.
Non so dove siano le casse.
Farvelo sentire.
Oddio, chi parla? Oddio, chi è? È grave, grave. Chi? Ciro, dove?
Ok, l'avremmo sentito solo noi, ma comunque andate su YouTube e mettete Sandra Milo Ciro.
Okay. Comunque, dopo in una ricostruzione hanno intervistato anche il figlio, che era vivo e vegeto. Quando è tornato a casa, all'epoca non c'erano i telefonini, quindi la madre è tornata a casa, l'ha trovato, questa era in lacrime, lui faceva, ma non è successo nulla.
Io sto bene. Nel frattempo a Twitter ho chiesto quanto i nostri radioascoltatori si sentono informati e quindi in realtà se loro incorrono tanto spesso in questa situazione così a volte triste dell'avere di fronte notizie false, quindi magari infonderle a loro volta. C'è Nicola che ci ha risposto e ci ha detto che lui si sente fin troppo informato, anzi che serve informazione di qualità per capire quali sono le notizie giuste e quali quelle sbagliate.
Quello è uno dei problemi fondamentalmente più grossi, che però è anche uno dei problemi, secondo me, della rete.
Beh, ecco, a questo punto io direi che stiamo parlando da circa 15 minuti di tante.
Vuoi un'altra canzone bellissima?
Sì, passiamo alle canzoni e poi forse sarebbe il caso di entrare con uno dei casi più eclatanti della storia dei media, tradizionali e non.
Sì.
E quindi a frappè.
Questa canzone è un po' legata alla persona di cui abbiamo parlato prima, ma è una canzone che dedico a Rossella.
Guardando attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Altro che ragazzino che per benino sapeva molte cose più di me, mi ha portato tante volte a vedere le stelle, ma non ho visto niente di Santa Fe. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe.
Ti è piaciuta questa dedica, cara?
Sì, io avrei bisogno di un Pedro, effettivamente.
Ma io ce l'ho come coinquilino. Proprio si chiama Pedro. Ciao Pedro, a proposito.
Proprio si chiama Pedro.
Proprio si chiama Pedro. È vero.
Siamo messi molto male. Bentornati di nuovo qui a Fritto Misto. Stiamo parlando di falsi. Abbiamo parlato
Maria Fritta.
Della siamo a Fritto Misto, quindi parliamo ovviamente di Fritto Misto.
Io vuoi parlare? Giustamente, dopo le patatine schifose, fritte, rifritte in un olio vecchio,
alla tono.
Non l'ho detto, l'ho detto. Non l'ho detto, via,
vabbè, basta. Avevo capito,
non ho
basta.
Dormito stanotte.
Stai calma.
A questo
calma.
Punto abbiamo la nostra Rosella O'Hara che voleva fare una citazione.
Sì, no, allora, noi parliamo di false notizie. Molto spesso però non ci rendiamo conto. Agevolami una canzone di sottofondo perché mi sento sola.
Ecco, questa è la reazione del pubblico quando hai detto che passiamo la parola a Rossella.
Guarda, no? Proprio cattivo.
Madonna mia.
Comunque, a parte questo, volevo dire che naturalmente le notizie vengono create, vengono diffuse. Forse non ce ne rendiamo conto, però in realtà c'è un sistema dietro che riesce a influenzare l'opinione pubblica. Magari le persone un po' più informate riescono a demistificare, no? Questi brogli, questi fake, queste false notizie, perché magari scavano un po' più intorno. Però in realtà l'attenzione delle persone,
ragazzi,
è abbastanza superficiale. Nel senso, si accontentano magari di leggere il titolo, capito, di una notizia e non vanno oltre. A questo proposito,
quindi tu vuoi dire, excuse me, quindi tu vuoi dire che a volte il titolo può creare delle false notizie perché in realtà parla di tutt'altro poi?
Questo succede molto sempre. Spesso che ci sono dei titoli ingannevoli, chiaramente sono molto più accattivanti perché vogliono attirare l'attenzione della persona che poi dopo teoricamente dovrebbe andare a leggere il contenuto dell'articolo. Non sempre è così. A proposito appunto del potere vero e proprio che aveva la stampa, l'organo di informazione, Indro Montanelli si è espresso più volte proprio a proposito di etica, no? Della deontologia di un giornalista, dicendo che la stampa un po' rappresenta quello che è un quarto potere, perché ha un potere di controllo, e però riconosceva in un'intervista che poi ha fatto anche con Enzo Biagi che in realtà il giornalismo, nello specifico quello italiano, è nato servo. Cioè è un giornalismo che è nato in funzione del potere, sostanzialmente. E appunto su questa breve appunto precisazione io vorrei mandare appunto un breve contributo di un esempio, no? Di giornalisti che mistificano una notizia. Ma mi viene ad esempio un eclatante dell'anno scorso del TG1 in Minzolini, dove appunto è stata data la notizia dell'assoluzione dell'avvocato Mills.
Ah, è vero.
Assoluzione dell'avvocato Mills, polemiche le opposizioni, la maggioranza dice vittoria della giustizia. Il giorno dopo la sentenza di assoluzione la politica si divide sul caso Mills. Ida Peritore.
Il mondo politico si divide sulla sentenza della Cassazione. La prescrizione del reato decisa dalla Suprema Corte ha di fatto annullato la condanna per l'avvocato Mills, accusato di corruzione in atti giudiziari.
Ecco qua. Allora, brevemente.
Allora, a Paola non piaceva la giornalista, fondamentalmente.
Paola, se voi ci andiamo noi a fare questi servizi. No, che cosa è successo? Ve lo ricorderete sicuramente tutti. David Mills era l'avvocato inglese che era stato corrotto da Silvio per ottenere una testimonianza, al fine appunto di omettere, no, quelli che erano i particolari sui fondi neri e conti esteri di Mediaset. Mills era stato condannato sia in primo che in secondo grado, però ha beneficiato della prescrizione, quindi non è stato assolto, è stato prescritto, perché il procuratore in Cassazione aveva retrodatato il momento della corruzione, al giorno in cui effettivamente vennero trasferiti 600.000 dollari da un conto di Mediaset a un altro conto dell'avvocato inglese, ecco. E questo però è uno degli esempi. In questo caso il TG1, uno dei telegiornali più visti in Italia, ha sicuramente manipolato volutamente l'informazione e ha passato un messaggio che è sicuramente diverso in questo caso. Quindi occhio quando ascoltate le notizie, insomma, vanno sempre verificate. L'ideale sarebbe quello di confrontare più fonti, chiaramente.
Certo, noi abbiamo un esempio in Italia purtroppo molto duro da debellare, che è il Giornale. Ovviamente di falsi ne ha dati tanti, gioca molto sui titoli ad impatto, ma anche sulle false notizie. Non dimentichiamo il caso Boffo, una calunnia assoluta. Il Boffo era il direttore dell'Avanti e calunniandolo con apparenti incastri, intrighi omosessuali e di soprattutto sembrava ci fosse dietro del denaro, quindi prostituzione. In realtà era totalmente falso. Hanno anche dichiarato che c'erano degli atti giudiziari, che era stato chiamato in giudizio per stupro, insomma calunniato in pieno. Non mi scorderò la prima pagina dell'Unità che aveva ritagliato questa serie di birilli con tutte quante le prime pagine dei vari quotidiani, e l'avanti che cadeva giù quando Boffo è stato costretto comunque a rassegnare le dimissioni, perché pur sempre di Vaticano si parla, e la scritta era fuori il primo. Quindi in quel caso era vero, era proprio l'epoca in cui il governo Berlusconi stava facendo una grande guerra mediatica nei confronti di tutti quanti gli altri mezzi di comunicazione, gli altri giornali, le altre voci, e le stava calunniando alla grande. Il primo è stato l'Avanti a pagarne le gravi conseguenze, tra cui non dimentichiamo anche il giornale quando ha
L'Avanti.
Parlato L'Avanti, sì.
L'Avanti. Sì.
E Boffo ha rassegnato le dimissioni.
Non L'Avanti di Mussolini, Ricky.
Ah.
Un altro Avanti.
Ok, ce la possiamo fare? Siamo collegati? Esiste.
È
del Vaticano con questo giornale.
Ma non è L'Avvenire.
È L'Avvenire.
Ovviamente. No, ma è anche L'Avanti.
Ma L'Avanti è quello della Vidola.
L'Avanti esiste, però.
Sì, è quello della Vidola che riprende quello di socialista di Mussolini.
Sì, L'Avvenire.
E quello io facevo L'Avanti.
Hai fatto bene a dire.
Non mi continuate a dire.
No, L'Avvenire. Lapsus, c'ho la testa da un'altra parte. Sarà questa birra polacca che mi bevo. Mi scuso con chiunque mi stia ascoltando, ma sicuramente farei meglio stare a casa in questi giorni. Comunque, al di là di questo, non dimentichiamo anche il finto attentato a Fini, che è il giornale diffuso all'epoca.
È vero.
E quindi, insomma, di falsi e strafalsi ne abbiamo visti tantissimi. Anche per quanto riguarda il presidente della Regione Lazio, anche lì c'è stata una grande e grave calunnia. Però, se vogliamo parlare di uno dei falsi meglio riusciti nella storia radiofonica, a questo punto dobbiamo fare un salto enorme all'indietro, arrivare al 1938, parlare di Orson Welles e della Guerra dei Mondi. La Guerra dei Mondi è un romanzo che è stato scritto da un suo omonimo inglese, che si chiama Welles come lui, ma non è la stessa persona, Herbert George Welles. E Orson Welles, insieme ad un altro regista, hanno deciso di creare questo melodramma,
sì,
che prendeva parte tutta la giornata, che spezzava nella radio praticamente i programmi di quella giornata, fingendo un attacco alieno in America, esattamente nel New Jersey. Era uno scherzo, non credevano che le persone potessero prenderla sul serio, fatto sta che si è creato il panico.
Sì, la cosa più curiosa magari di questo è che quello di Orson Welles e della sua squadra non era un tentativo di fare una burla, ma loro trasmettevano un prodotto.
Era un radiodramma.
Che era totalmente innovativo, se ci pensiamo, perché comunque spezzavano il ritmo della giornata e delle trasmissioni con delle pillole drammatiche raccontate.
Sì, loro interpretavano dei personaggi, sì, che vedevano questi alieni, raccontavano del fatto che durante la notte i militari americani,
sì,
fossero stati sconfitti con molta enfasi, con collegamenti, interrompendo, sì, comunque...
Sì. Tutto era iniziato con interrompendo
un programma musicale.
Un programma di ballo, sì, con l'annunciatore che diceva: signore e signori, vogliate scusarci per l'interruzione del nostro programma di musica da ballo, ma ci è appena pervenuto uno speciale bollettino della Intercontinental Radio News. Alle 7:40 ora centrale, il professor Farrell dell'osservatorio Mount Jennings, Chicago, Illinois, ha rilevato diverse esplosioni di gas incandescente che si sono succedute sul pianeta Marte. E poi proseguivano con altri interventi fino,
certo,
ad arrivare al punto...
Soprattutto perché una delle cose che gli ha dato importanza e li ha valorati era che prima di tutto aveva il reporter sul campo.
Sì.
E secondo di tutto, ma forse prima di tutto, l'italiano ha dato sempre di più... Prima, e anche altro lato importante era il fatto che loro utilizzassero un gergo, non quello che utilizzo io in questo momento, prettamente giornalistico. Quindi
sì,
gli dava un valore aggiunto. Poi altra cosa importante, come dicevi tu, se all'epoca riuscirono a creare involontariamente il panico e il caos in tutta America, perché a quanto pare, soprattutto nella zona del New Jersey, dove era raggiunta comunque dalle frequenze di quella radio, le persone abbandonarono le case, si buttarono, crearono caos e panico sulle high street, sulle corsie ad alta velocità, eccetera. Però ci furono anche poi dei copioni, diciamo, che poi lo riproposero
in altre città, portando anche lì le stesse conseguenze.
E uno di questi luoghi dove venne riproposto è a Quito, in Ecuador. A quanto pare nel 1949 ci furono diversi morti provocati dai disordini.
A Quito?
Sì.
In Ecuador.
Sì, in Ecuador. È altra chicca, perché noi oggi avremmo voluto farvi ascoltare un pezzettino di questo famoso radiodramma o melodramma.
Ma
in realtà non ci sono copie.
Quindi non è che non avevamo voglia o non avevamo, semplicemente non ci stanno.
Ce l'ha solo uno, e Spielberg ovviamente. Chi poteva essere se non lui? Perché tutto il resto venne, non Spielberg, pardon, ma l'altro coautore insieme a Wells, perché tutto il resto vennero praticamente sequestrate dalle forze dell'ordine. Ci sono sempre loro. Però tra tutte le varie chicche di cui bisognerebbe parlare, ce n'è una anche simpatica, perché ovviamente il New York Times, tutte le grandi testate giornalistiche, non solo le radio e le televisioni, ricevettero tantissime telefonate a riguardo dagli utenti. Che sta succedendo? Davvero ci sono i marziani? Aiuto, aiuto. Insomma, gli americani puoi raccontare davvero di tutto. In Italia non so se la reazione fosse stata la stessa, ma in ogni caso una delle tante domande è: a che ora è la fine del mondo? Da qui la canzone famosa dei Rem, ed è qui purtroppo la cover di quell'animalazzo che se non la faceva era meglio. Mi sono accorta di aver sbagliato un congiuntivo tipo 30 secondi fa. Metti una canzone prima che mi suicido, vado al bagno.
Ah, va così proprio. Hai creato il panico in tutti quanti.
Panic all over the room.
All a proposito di mondo, e restando nei classici del italiani del passato,
mettimi col
amore, ecco. Non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e so accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno, ed il giorno verrà.
A cappella la nostra Paola.
A cappella ce vai te.
Ragazzi, voglio dire, no.
Allora, io vorrei chiedere, ci abbiamo i nostri T-Turin e The Tar Tweet No Gun.
Non capito.
Era tedesco. No, no, era polacco, perché sta bevendo la birra polacca. Quindi improvvisamente, come l'esorcista,
faccio di Rossella
al contrario.
Certamente, insomma, cara Rossella, te ti hanno facebookato, twitterato, cosa ti hanno fatto?
Sì, il nostro Francesco, il nostro carissimo ascoltatore, dice: ci piace così logorroica, brava Paola sul animalazzo.
Aspetta, logorroica a chi?
A Rossella.
A te? Ah.
Ma io non sono, ci terrei a precisare che non sono logorroica.
No.
Un po' prolissa, ma di sicuro non logorroica.
Allora, se vuoi parlare per qualche minuto, vuoi parlare per qualche minuto?
Allora, sì.
Vuoi
sì,
parlare per qualche
sì,
minuto?
No, però chiediamo a Francesco animalazzo de che?
Ma intanto, intanto che ci pensa?
Marrazzo?
Marrazzo. Marrazzo abbiamo parlato prima, però...
That's all, folks.
E siamo ritornati nell'angolo della rassegna stampa. Oggi non avevo voglia di selezionare molte notizie, per cui ne ho selezionate solo due e un po' particolari. Anzi, tre. Tre perché ho visto un'ansia dell'ultimo momento. La prima è: Lele Mora sta male. Si è presentato al colloquio con i suoi avvocati su una sedia a rotelle perché è impossibilitato a muoversi dalla cella con le proprie gambe. Scarceratelo subito, tuonano i suoi avvocati. Questa è la prima notizia.
Ci stanno già fuori con le bandierine, faranno la notte, sciopero della fame, frustate, ceci sotto le ginocchia.
Soprattutto non riesce a camminare sulle proprie gambe.
La coca era sbagliata.
Perché è ingrassato, secondo
sì,
me.
Sì, forse.
E quindi ormai rotola.
Poi, seconda notizia, avvicendamenti in Rai. Il direttore generale Lorenzo Lai propone Maccari ad interim alla guida del TG1 fino al 31 gennaio. Menzolini non è stato informato, dice lui stesso, non sono stato informato di queste cose. Augusto, mannaggia, nessuno ti considera, dice lui, nessuno me ne ha parlato. Se fosse vero, potrei definirla una porcata. Così ha detto il nostro Augusto.
È successo?
Sì, l'ha detto, sono tutte parole. Ho citato le parole di Augusto.
È stato sostituito, c'è stato il CDA della RAI, c'è stata la votazione finita 4-4.
Però, l'aggiornamento di Augusto. Augusto non è che si è ripronunciato un'altra volta. Aveva parlato prima, ha detto: se è vero, penso che sia una porcata.
Diciamo Augusto che è vero perché la votazione del CDA è finita 4-4 e decisivo è stato il parere del presidente Garimberti, che quindi ha portato al cambio tra Menzolini e Maccari.
Io lo so chi è stato. Er salsiccia.
Esatto, indubbiamente.
Il 4-4.
E ultima notizia della giornata scientifica. Il CERN, voi sapete, famoso, reso celebre dalla Gelmini, no?
Sì, l'ha fatto.
È stato avvistata la particella di Dio. Si tratta del bosone di Higgs, grazie al quale esiste la massa. I primi dati sono stati presentati oggi a Ginevra in un affollatissimo seminario organizzato al CERN dai coordinatori degli esperimenti, che sono due italiani, Fabiola Giannotti e Guido Tonelli.
E per concludere in bellezza, io chiederei al CERN se qual è la spiegazione dell'esistenza di Carrara.
Io Fine. Purtroppo
si è puntata.
Io purtroppo devo intervenire per un altro fake. Che non è un fake, forse è pure una presa in giro, non lo so come definirla.
Qualcuno
piuttosto
su di noi non lo dire, non fa niente. No, avanti.
No, dal sito pontifex.roma, perché lo dicevo questo pomeriggio a Riccardo a proposito dell'incidente avvenuto per il concerto di Jovanotti, della tragedia a Trieste. Il sito pontifex.roma ha detto che la morte del giovane operaio è avvenuta appunto a seguito del crollo della struttura metallica poco prima dell'esibizione di Jovanotti, e chiaramente da addebitare alla magnanima divinità cattolica. E questi infatti, in un modo d'orgoglio, si narra abbia voluto punire l'artista per il suo appoggio alla campagna per l'uso del condom. Questo è quanto ha detto
chi è costui?
Pontifex.roma, cioè. E il sito non lo so, forse di Ratzinger, okay, direttamente lui.
C'è il nostro Francesco, dice: Alessia, per favore non leggere la roba di Pontifex, non meritano pubblicità.
Ma andiamo, cioè,
a proposito di Paola invece dice l'hai detto tu, ti riferivi a Ligabue sulla cover dei Rem.
Animalazzo, infatti, ma era giusto per essere gentile. Andiamo avanti. Comunque io metterei Ligabue, Pontifex e tutte queste belle personaggini da presepio natalizio tutti insieme in una scatola, li chiuderei e li butterei a mare. Si può fare? Non si può fare.
No.
Siamo sotto Natale, lo vorrei tanto fare. Posso esprimere un desiderio? Sono l'anticristo.
Dovete sparire tutti.
Mamma mia. Ragazzi, devo salutare Nicola perché se no si offende.
No,
ciao,
ce ne
frega
un cazzo.
No, in realtà Nicola l'ho già fatto prima, ti ho già citato prima.
Ok, io voglio salutare mia zia, mia cugina Lara, quella mia vicina di casa che viene sempre. Maria, grazie Maria per venire sempre a casa mia, che fa anche rima continua.
Io voglio salutare Ciro. Però io volevo essere un momento serio, perché c'è stato questa settimana un fatto molto grave che si è fondamentalmente basato su una notizia falsa. E parlando di falsità, ed essendo noi un fritto misto, essendo un po' noi come la vita in diretta di Radiofonica, che riesce a parlare di
cazzate
ma anche di cose serie, un minimo di serietà volevo buttarcela.
Se anche voi oggi il vostro Facebook fa strani scherzi, vuol dire che avete un virus. Vai.
No, Paola, è la normalità.
Da quando mai ho queste interfacce?
Ma questa è una notizia falsa?
Non è una notizia falsa, è una notizia falsa e vera.
Comunque, la notizia è quella, purtroppo, che è successa a Torino, dove una ragazza di 16 anni, 15 anni, 16 anni,
eccala,
ha denunciato uno stupro accusando dei rom. Il problema è che questa denuncia con il passaparola popolare ha portato a degli incidenti e è stato incendiato un campo rom abusivo.
Ecco.
Addirittura si dicono che delle donne hanno sputato su altre donne che avevano i bambini in mano.
Sì, si sono create delle situazioni un po' da,
di razzismo,
da pogrom, da
sì,
non
molto
so neppure
brutte.
Io che come definirle, perché onestamente siamo al limite della civiltà.
La cosa peggiore è che questa denuncia era, a parte che non è stata presentata ai carabinieri, ma era solo una voce. Ma soprattutto era totalmente falsa. Era totalmente falsa, in quanto era tutto architettato dal fratello di questa ragazza insieme alla ragazza, perché la ragazza aveva fatto una promessa alla nonna di rimanere illibata fino al matrimonio. E soprattutto anche Xina è indignata. Cosa ancora peggio, veniva sottoposta era sottoposta mensilmente a dei controlli per verificarne l'illibatezza. Io credo che
addirittura
visto che
allora,
noi accusiamo tanto
peggiore, voglio subito sottolineare, scusa se ti interrompo, è perché ovviamente poi i nostri amore Xina, c'è anche Xina con noi stasera, come è tornata dopo tanti giorni di assenza. Hai ragione Xina, sei super nella parte giusta ad essere arrabbiata. E infatti ora, mentre sto cercando di tappare il muso al mio adorabile scagnozzo con qualche biscotto, la cosa peggiore è che, come al solito, per trovare il vandalo, il nucleo dell'odio, anche questa volta l'errore, il dito è stato puntato. Purtroppo vengono tutti distratti dal mio
volevo dire, no, bisogna raccontare questa scena. C'è Xina che si è avvicinata alle gambe di Paola, è salita con le zampe sulla poltroncina e ha avvicinato la bocca al microfono. Sembrava volesse intervenire, ha fatto un mega galattico sbadiglio, dopodiché se n'è riandata via.
Ok, bene.
E ti ho detto tutto. Però, ritornando, la concludo velocemente. Come al solito, quando accadono atti di vandalismo, di razzismo, di odio, immediatamente quasi tutti i media mainstream, e io oserei dire tutti, compresi le forze dell'ordine, cercano di individuare il colpevole in quelli che già oramai sono i penalizzati assoluti, cioè gli ultras. In questo caso, anche a suo giro, erano stati penalizzati gli ultras della Juventus, avevano detto che loro erano stati gli artefici di questo agguato dentro il campo Roma a Torino e quindi che gli avevano dato fuoco. In realtà anche questa era una grande bufala, quindi abbiamo avuto due bufale in una sola notizia: la ragazzina che ha dichiarato di essere stata stuprata perché faceva facile accusare delle persone che oramai hanno già l'etichetta come gli zingari, quindi abbiamo due stereotipi in questa storia: gli zingari, ladri, stupratori, bastardi, gli ultras, come ben sapete, violenti, facinorosi o quello che vi pare. Per cui è facile riuscire a capire quanto ci si può venire ingannati dai media utilizzando dei tabù e costruendo delle storie su delle false cose.
E io credo anche che poi queste stesse cose riproducano fenomeni in maniera successiva, cioè nel senso, se i media poi non producessero questo genere di stereotipi e se la cittadinanza non fosse, tra virgolette, educata a questo, probabilmente è come se fosse, secondo me, una reazione a catena tale per cui poi si crea una situazione veramente che ha del paradossale,
di linciaggio vero e proprio.
Certo, ma poi nella vita odierna, scusa se ti interrompo Rossella, purtroppo creano il presupposto per far attecchire delle radici solide dell'odio, dell'intolleranza e della paura l'uno nei confronti degli altri.
Esatto. Del diverso.
Esatto.
Perché si parla del diverso qui, cioè nel senso, veramente sono ovviamente le categorie più ai margini quelle che vengono colpite, perché è più facile scaricare la colpa su dei soggetti che non rappresentano l'italiano medio,
e
ecco,
che soprattutto a loro volta non sono rappresentati neppure,
esatto,
dai mezzi di informazione.
Esatto, esatto.
E quindi si crea una,
non hanno magari neanche
situazione,
la possibilità di fare controinformazione.
No, esatto.
Infatti,
comunque,
non hanno la loro voce.
Ovviamente è sempre molto facile anche per i media, perché la ricerca è quella dello scoop a tutti i costi, quindi utilizzare degli argomenti, dei personaggi che fanno gola, che sono accattivanti, che attirano l'attenzione dell'ascoltatore, del lettore o comunque di chi sta davanti allo schermo, Ebbene, a questo punto, come dice la Ross, fermarsi un attimo e cercare magari di ascoltare più voci e riflettere. Forse è arrivato il tempo della cessa rubrica.
Devo dire che comunque secondo me è una grossa responsabilità da questo punto di vista. Veramente, come diceva Montanelli, c'erano i giornalisti che non possono permettersi il lusso di prendere come buona la prima notizia che gli capita sotto mano. Cioè, va verificata la fonte. E sicuramente, cioè, ci sono delle indagini che non devono fare i giornalisti, che chiaramente competono a altri soggetti. Però ecco, la facilità con cui viene diramata una notizia nell'impeto veramente del momento fa danni.
Però Rossella,
rischia di innescare degli episodi di linciaggio immotivato nei confronti delle persone più deboli.
Esatto, ma deve esserci anche un desiderio nel voler raccontare.
Sono assolutamente d'accordo.
E molto spesso non c'è. Guarda il caso Giovanni, guarda il caso Cucchi, guarda il caso Uva. È molto più facile descriverli come dei drogati, perché come diceva Montanelli, per quanto non lo condivido per alcune cose, però il suo lavoro l'ha saputo fare. Molto spesso i giornalisti non sono che il cane da cuccia del potere, quindi a questo punto cosa fare? È meglio accusare chi lo Stato lo colpisce, non nel caso del Drovandi, ovviamente loro sono state delle vittime, però ovviamente è meglio puntare il dito contro chi lo Stato magari lo colpisce o comunque non lo giustifica, piuttosto che raccontare la verità.
Tra l'altro vorrei chiudere questa breve parentesi citando una affermazione di Michele Serra a proposito del caso Minzolini di Mills, che disse all'epoca dei fatti venne diramato un appello a cui parteciparono tanti giornalisti proprio per indifesa dalla deontologia di un giornalista, che dice: per un giornalista manomettere la verità è un crimine tale quale per un fornaio sputare nel pane che vende. Qui non si tratta di opinioni, di interpretazioni, di passione politica, è proprio una frode, una lurida frode che non descrive più l'aspra dialettica di un paese spaccato, descrive qualcosa di molto peggiore: l'impunità conclamata di chi mente con dolo, con metodo, con intenzione, sicuro di non doverne rispondere ad alcuno, di sicuro non all'ordine dei giornalisti. È più realistico sperare che intervenga Batman.
Vabbè.
Entrati nuovamente qui mentre Paola si sta indignando, no, non so per quale motivo.
Uno, per le tette rifatte, bocca, zigomi e tutto il resto della Mussolini.
A proposito di fake, cioè di falsi,
appunto, ha sfoggiato una maglietta bellissima con la scritta "con orgoglio" dalla parte sbagliata. E l'onorevole Mussolini, leggo da notizie.it, alla proposta di abbassare l'indennità a 5.000 euro ha così reagito attraverso le pagine del settimanale A: è come se ci mandassero nudi per strada, poverella. Poi è ovvio che uno si ammala, prende l'influenza, se è grave arriva alla polmonite e quindi morite, una volta per tutti,
magari,
ciao!
Ma magari,
ok, c'è questa rubrica, vai!
Ma... così all'improvviso mi volevo informare.
Sì, è arrivato, devi, il momento,
devi tenerti pronto tu,
cara. Mannaggia la miseria. Così non si fa però, eh.
Ma come?
In fondo a destra.
Ringraziamo Alessandra Mussolini per la voce prestata per la sigla.
Certo, poi voglio aggiungere che lei dice: se abbassassero i nostri stipendi a 1000 euro al mese, la gente ci vorrebbe vedere prendere 500 euro. Morale della favola: i cittadini sono i cattivi, lei è la buona. Per capire?
Vabbè.
In realtà la politica dovrebbe essere fatta per passione, ma va bene, tant'è.
In realtà dovrebbero guadagnare quanto una persona normale per non dimenticare le necessità di un cittadino normale.
Esattamente.
Okay. Secondo me.
Vai Ricky.
Quello probabilmente è vero. Oggi la cesso rubrica è dedicata alla mia città. Avevo preparato un paio di notizie in realtà, però poi dopo c'è stata un'evoluzione della notizia che avevo già preparato riguardante la mia città, e quindi ho deciso di dedicare tutto questo spazio a voi per approfondire questo tema.
Ho paura.
Della mia amata Roma.
Avrete
sicuramente letto che il 20° municipio ha proposto,
che è quello di Ostia. No. Vabbè, sì, lo vedremo dopo.
No, vabbè, forse ho sbagliato il numero in realtà. Non dovrebbe essere il 20° municipio. Mentre la paura incombe, 90. Perché c'ho Xina praticamente che mi sta sotto la sedia, e Paola che mi sta a fare e minacce, come si può
come
dire.
Come sempre. Allora, 86, 71, merda, vai avanti.
Ecco. Sapete tutti che il municipio ha proposto, che adesso non mi ricordo bene, insomma, quello di Ponte Milvio, ha proposto la rimozione dei lucchetti
ancora,
da Ponte Milvio.
Sempre lo fanno, e tanto ce li ritrovano dopo un giorno.
No, tutti quanti.
Ma sì, non
l'hanno mai fatto.
L'hanno fatto perché stavano venendo giù i lampioni.
Hanno tolto solamente quelli dei lampioni che stavano cadendo. Li vogliono rimuovere tutti.
Ma togliessero i lampioni e mettessero delle luci a LED piantate per terra, scusate.
Quest'altra delira.
Scusate, cosa mai ci appiccicano?
Sentite,
più?
Ma chiedete al regista di quel film di merda di pagare tutti i danni.
Allora, ma perché non fate finire le persone di parlare? Mannaggia la mignotta, non parli, porco due. Allora, fondamentalmente la notizia è che il presidente di municipio ha proposto la rimozione di tutti i lucchetti da Ponte Milvio per una questione di decoro, per riportare il monumento, come Ponte Milvio, alla sua originale forma. Cosa è successo? Che proprio pochi minuti fa il sindaco Alemanno ha dichiarato.
Ah, se l'ha detto lui, oh.
Prima di togliere i lucchetti a Ponte Milvio bisognerebbe chiedere a Moccia.
Ma che, davvero?
Sì. No, ma che, stai scherzando?
No, non sto scherzando.
Allora, mi pare, io mi piace dirlo, ma a questo punto i romani hanno il sindaco che si meritano. E dopo l'albero di Natale. Scusa, sei rimasto di bimbo?
Sì, sono rimasto senza parole, guarda. Sono rimasto veramente senza parole per quello che tu hai appena detto.
Lo so, è un po' come avere Berlusconi come presidente del consiglio quanto tempo fa e dire: io non l'ho votato, non ti crede nessuno. Alemanno al potere.
Bene.
Vabbè, ma c'è molto da dire su come è diventato sindaco Alemanno.
Non è Berlusconi, te l'assicuro.
Ma è diverso.
No, insomma, vai al sud e vedi come è diventato sindaco, presidente del consiglio.
No, vabbè, non parlavo di quello, è una cosa molto più politica rispetto a quello che
vabbè,
dici.
Vabbè, comunque, vai con la cesso rubrica, ma tanto dice, è finita.
La notizia questa è,
era
perché
questa?
Basta questo per dire.
Basta
sì,
questo?
Possiamo riflettere parecchio sull'argomento.
È incredibile.
Cioè, ci sono, vabbè. Di esprimiti tu,
prego,
da romano,
prego.
No, esprimiti tu da romano.
Io trovo incredibile che un sindaco possa dire una cosa del genere riguardante un fenomeno che è completamente di costume, fondamentalmente.
Ma che gli deve chiedere?
Appunto, dove rimetterli? Lui vuole sapere dove
rimetterli.
A casa
rimetterli,
sua, mamma, che è diventato una specie di patrimonio dell'UNESCO.
Sì, praticamente lo trattano quei lucchetti su Ponte Milvio come se fossero il simbolo del non solo dell'amore, ma dei sentimenti, di tante cose che quindi. non si possono semplicemente togliere.
Che questa moda ha dilagato ovunque in tutta Italia.
Anche sì. A Verona?
No, 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 anche a Berlino ne ho visto uno attaccato sul ponte.
E qualche italiano sfigato.
Porca miseria.
Per esempio a Roma, non solo su Ponte Milvio, che può essere un luogo romantico, ma anche sulla Casilina, sulla Pantano.
No, guarda, non ti sbagliare, quello lì ha lasciato la mignotta.
No, 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 è pieno.
Ci attaccava le cose sue.
Può essere, però è pieno, quindi c'è la caserma vicino, so i casermatari di là sfigati per tutte
pure perché uno non ce la fa magari dall'altra parte di Roma a raggiungere Tor di Quinto da quella parte Ponte Milvio insomma e quindi non
e quindi la disperazione ma anche ad Ivrea ragazzi
in chiusura c'è Francesco che ci lancia uno spunto di riflessione
no Francia non lo fa
parlate di verificare le fonti ma ora che l'informazione parte da Twitter o dai social network come si fa?
Appunto
da mo che ne parliamo Francesco
appunto è proprio lì il problema che sono falsi anche quelli guardate il caso del falso passera e di come c'è cascato Mentana che l'ha detto in diretta detto questo c'è Carla che
è arrivata la nostra Carla
cioè, c'è Carla che è arrivato il momento di salutarci ragazzi
salutiamo Alessia che la sentirete per l'ultima volta questa sera
no, dopodiché la attacchiamo a Lucchetto su Ponte Milvio vediamo se ti manda la moccia
io la prossima settimana sarò direttamente in collegamento con voi o Skype magari
dai, dai ci siamo facciamo
così. Come magari spirito
diciamo
e salto
più cretine la settimana
bella puntata prima di Natale bisogna essere più buoni
più cretini allora e vai con la cretinaggine
ciao ragazzi
Qui m'a dit que tu m'aimais encore, serait-ce possible alors?